Le 15.01 di martedì 20 giugno 2023, in diretta con voi c'è Riccardo Cotumaccio, come ogni giorno dal lunedì al venerdì 15.16 in diretta sull'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Con me c'è lei, Francesca Barbato. Francesca!
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro Flo in cabina di regia e anche alla nostra Chiara Di Paola, che è in ascolto dalle Isole Eolie, dove sta portando avanti un progetto interessantissimo che ci racconterà nei prossimi giorni, dove i protagonisti sono i bambini più piccoli, 3-5 anni.
Ah, che meraviglia!
Dimostrazione del fatto che noi di Zainet siamo pronti
trasversali,
a tutto.
Noi prendiamo ogni fascia d'età, sin dai 2 ai 49 anni, pensate che è l'età di Francesca Barbato. Difatti si sta avvicinando a un momento storico, il suo, quello del matrimonio, non è vero?
Ebbene sì, manca sempre meno,
ovvero
9 giorni.
Incredibile, siamo ormai a un passo dalla settimana e diventerà la settimana più intensa della vita di Francescona Barbato. Chissà come la sta vivendo il nostro Darione, sempre sul pezzo. Ultimamente commenta meno però in chat, che si stia rompendo qualcosa nel rapporto,
no!
non tra voi due, tra lui e noi forse.
No, è che semplicemente l'ho minacciato dicendogli mi devi dare una mano con i vari fornitori, perché questo è il periodo più stressante, no? In cui devi cercare di ricontattare tutti, fotografo, musica, scaletta,
quindi, scusami, quanti fornitori? Quindi scusami, allora intanto il buffet, la cena o il pranzo?
È una cena.
Una cena, quindi cena e buffet.
Sì.
Quindi tanti antipasti che come al solito attapperanno gli ospiti.
Bravissimo.
Prima della cena, che poi in realtà forse potrebbe essere una tecnica per mangiare meno dopo e risparmiare tecnicamente.
Ma infatti io non sono molto d'accordo a questa formula delle due primi obbligatori, perché non li mangia quasi nessuno.
Sono d'accordissimo, però li hai messi due.
Perché sono praticamente obbligatori in quasi tutte le location.
Ma dai. Il secondo poi?
Il secondo anche.
Che hai scelto per secondo?
Ci sarà un'orata in crosta di patate.
Solo una, ricordiamo, una. Per tutti gli invitati.
Che si divideranno ogni spina.
Avventarsi su ogni piccola spina. E quindi bene, orata, quindi a base di pesce il menù. Quindi mi auguro per primo un bel risotto alla crema di scampi, vecchio come il cucco.
Un risotto ma non alla crema di scampi.
Quella, si può dire di più?
Sì, capesante, frutti di mare, guanciale, un mare e un monti.
Ah, però, ottima intuizione. Senti, il numero di invitati più o meno?
Allora,
un
salvo
centinaio?
Facendo le varie corna dell'ultimo momento, dovremmo avere 118 adulti e... No, 116, scusami, una decina di bambini.
Ah, perfettamente nella media,
sì,
assolutamente.
Ci siamo tenuti sotto i 130, che era il numero che ci aveva indicato la location, da non superare, ovviamente per questioni anche... logistiche gestionali.
Ricordiamo tappe fondamentali, chiaramente il vestito che dovrai indossare per valutare la taglia e tutto il resto, ma che, soprattutto sì,
che infatti domani andrò a misurare e ti lascerò sola con il buon Tommaso.
Oggi mi ha mandato un sms, io sono rimasto sconvolto onestamente. Tommaso, se ci stai ascoltando, inviami un WhatsApp, abbi pazienza, onestamente gli sms lasciamoli al 900, ecco, torniamo indietro. Però ecco, in assoluto l'altra tappa fondamentale è l'arrivo di Darione in redazione.
Esatto.
Tu hai fatto una promessa, non so se verrà mantenuta onestamente.
Ma sì, lui aspetta questa data, bisogna solo capire se lunedì o martedì, ma quello facciamo una riunione di redazione posta diretta per capire qual è il giorno migliore per tutti, per farlo venire qui. Chissà se anche in redazione aiuterà nella stesura della scaletta della
prossima
settimana.
Potrebbe dare una mano effettivamente, il nostro Darione, ma noi abbiamo il nostro primo ospite, quindi basta, abbiamo esaurito anche quest'oggi il momento matrimonio, ormai spiattelliamo quotidianamente la tua intimità, ma dai, andiamo dall'ospite.
Piacere, annuncio l'ospite di oggi, uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista italiano, ma soprattutto una persona che si occupa spesso di giovani e di scuola, ne parla, e quindi oggi noi ne parliamo direttamente con lui.
Noi ci occupiamo di alfabetizzare all'utilizzo dei media nelle scuole in modo consapevole. Quando parliamo di media intendiamo ovviamente i social, perché anche loro, se utilizzati in modo corretto, Francesca, rappresentano un mezzo di informazione e di apprendimento. Chiaramente negli ultimi giorni abbiamo letto molte polemiche legate ai social network, in particolar modo a YouTube. La scorsa settimana abbiamo letto alcune dichiarazioni di Crepé al Corriere della Sera. Anche la scuola potrebbe usare la tecnologia come incentivo cerebrale e non di apprendimento e non di spegnimento, pardon, cerebrale. Perché non inserire tra le materie anche la ricerca su Google o YouTube? Sarebbero strumenti eccezionali di conoscenze e distrarrebbero invece dai social. Dovrebbe essere con noi Paolo Crepé. Paolo, ci senti?
Sì, buongiorno.
Eccoci Paolo, benvenuto.
Sì, noi dicevamo
appunto,
grazie, noi dicevamo che per noi è un onore ovviamente averla ospite ai nostri microfoni, perché noi ci occupiamo di ragazzi, di scuola, andiamo nelle scuole come anche lei ha fatto spesso. Siamo partiti da una sua dichiarazione che la scorsa settimana in diretta abbiamo letto sul tema appunto dell'utilizzo della tecnologia a scuola, dato che noi ce ne occupiamo e cerchiamo di far vedere ai ragazzi che c'è anche un altro modo di utilizzare, di leggere i social. Le chiedo prima di tutto che rapporto secondo lei dovrebbe instaurare la scuola con i nuovi media, in particolare YouTube, TikTok, i social di cui si sta spesso discutendo negli ultimi giorni?
No, io ho parlato in senso positivo, ma lo troverei anche abbastanza ovvio che una scuola oggi, nemmeno una scuola media superiore, ma anche una scuola media, ma perché no anche una scuola elementare, avesse come materia di studio l'apprendimento attraverso la rete. L'apprendimento attraverso la rete vuol dire utilizzare motori di ricerca, che possono essere quelli classici di cui conosciamo l'esistenza, oppure quelli di immagini, di musica, perché si può fare una ricerca sulla regina Elisabetta attraverso YouTube. E questo non vedo perché non insegnarlo. Questa è una cosa, diventare YouTuber è un'altra, diventare influencer è un'altra cosa. Io mi fermo al primo stadio. Mi piacerebbe che gli insegnanti, i professori fossero edotti di questa cosa, perché non devono temere che un ragazzo e una ragazza possano trovare nutrimento scoprendo un poeta di 50 anni fa sulla rete. Non vedo perché no, non vedo perché non studiare dalla rete. Se più si demonizza e più si sposta la curiosità dei ragazzi e delle ragazze verso l'uso meno intelligente della rete medesima, che sono secondo me i social. E poi c'è un'emergenza che è evidente agli occhi di chiunque, ovviamente.
Crepé in questi giorni ha parlato molto anche del ruolo e degli sbagli dei genitori su questo tema. Quali sono gli errori più comuni da parte dei genitori?
Ma i genitori fanno troppe cose e le fanno male. Secondo me, nel senso che si occupano di tante cose di cui non dovrebbero occuparsi. Per esempio non dovrebbero occuparsi di scuola. Il genitore deve sapere se il proprio figlio è promosso o bocciato. Finita lì. Tutto il resto è delegato al figlio o alla figlia medesima, perché quella è un'agenzia che riguarda i ragazzi e i loro professori. Cosa c'entriamo noi? Cosa c'entra la nonna, la zia? O ancora peggio l'avvocato che fa ricorso al TAR. Mi sembrerebbe molto stupido, è proprio la cosa che facciamo di più. Una delle cose più terrificanti che abbiamo inventato in questi anni è il registro elettronico, cioè che è una delle cose veramente aberranti. Io non so chi l'abbia voluto e come mai abbia avuto questo successo incredibile. Cioè, il registro elettronico è una sorta di interfaccia tra scuola e famiglia, ma non c'entra la famiglia con la scuola. Se tu vai male in matematica è un problema tuo che devi risolvere in una contrattazione con il prof di matematica. Se hai fatto un errore al compito, lo rimedierai al prossimo, ti farai interrogare, ma è una negoziazione tra il ragazzo e la scuola, così cresce quel ragazzo. Ma se questo diventa una sorta di grande fratello, per cui tutti i genitori sanno se sei stato interrogato o non sei stato interrogato, ma è una cosa che toglie anche un elemento fondamentale, che è quello di fare delle cose per proprio contro, per proprio conto, anche trasgredire. Ma perché non si può trasgredire? Ma se c'è il registro elettronico non puoi neanche trasgredire. L'unica cosa che puoi fare è bere tanti spritz alle 10 di sera.
A proposito di Grande Fratello, lei in questi giorni è stato anche un po' più critico quando invece l'utilizzo dei media, dei social media in particolare, viene sdoganato, in un certo senso uniformato, da parte degli adulti, dei genitori, a quello che fanno i ragazzi, ossia genitori che fanno reel, che fanno video su TikTok, che tendono un po', no, ad assumere un ruolo un po' più infantile, a volte un po' più immaturo. Perché se un genitore utilizza il social vuol dire che un genitore vuole essere più giovane dei figli in questo caso, e che rischi comporta secondo lei questa fratellizzazione genitoriale?
Guardi, ho dedicato a questo tema un paio di capitoli di un libro che esce la settimana prossima, che si chiama Prendetevi la Luna. Questa cosa dell'infantilizzazione genitoriale è un'altra delle cose che fa ridere, ma fa anche molto preoccupare. Noi abbiamo il dovere di capire il senso di tutto questo. Il senso di tutto questo è semplicissimo: è un mercato dove si vendono delle cose, perché i social sono cose che si vendono, come tutti sappiamo, ma anche per le tristissime vicende di qualche giorno fa. Si vende l'influencer è diventata per qualcuno una professione, youtuber, idem, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di capire come funziona questo mercato e poi vediamo se la cosa giusta o è sbagliata per noi innanzitutto e poi per i nostri ragazzi. Il meccanismo è semplicissimo, è un meccanismo identico all'eroina. Cioè, il meccanismo è che una dose di eroina per un po' ti basta e dopo devi pensare a due dosi di eroina. La stessa identica cosa se sei uno youtuber. Se tu ti fai un reel e mangi un chilo di gelato, dopo domani ne devi mangiare due e poi forse cinque, dopodiché c'è la morte, perché credo che mangiare 5 chili di gelato equivalga alla morte. Allora, questo è un meccanismo così semplice, così banale, che non capisco come non abbiamo fatto a capirlo. È ovvio che devi essere sempre più straordinario, farla sempre più evidente, perché, ma questa è una cosa che la capiscono tutti, compresi i politici. Tutti devono dire una battutona, perché se no quella comunicazione social non ha effetto. Io non sono sui social, ma ci sono sui social, nel senso che non li gestisco io. So benissimo come si fa, perché me ne giovo, quindi so come si fa. Sapete come si fa? Si taglia una mia conferenza, si fanno tante striscioline come le tagliatelle e poi le metti lì, fai uno sfondino nero, metti un po' di musica, è fatta. Naturalmente quello che viene comunicato è una battuta, non è un pensiero, perché nessuno si mette lì ad ascoltare un'ora e mezza di una conferenza. Tu vuoi la battutona, e infatti gira nella rete una serie di miglia battutona che non sono battute per essere, non sono state pensate come tali, ma lo diventano. E naturalmente tutto questo esaurisce il mercato. Dopodiché tu dovresti alzare il tiro. Ma perché secondo voi degli influencer famosi hanno detto grazie, ce ne andiamo e si tolgono dai social? Perché è un cambiamento antropologico, perché per fare quella cosa lì devi cambiare vita, devi stare tutto il giorno a farti dei reel. Questa è la storia, non è che ci raccontiamo, perché se uno fa una cosa per Instagram o TikTok una volta al mese, nessuno si ricorda di lui. Se la fai 4 volte al giorno, può darsi che un minimo di popolarità la raggiungi. Dopodiché devi mantenere quel livello lì, appunto, come l'eroina.
E secondo lei, appunto, il fatto che spesso anche i genitori, gli adulti, siano influencer o inizino a pubblicare reel contenuti con questa frequenza, perché poi, come giustamente lei ha detto, una volta che uno inizia a pubblicare qualcosa devi sempre fare l'effetto più sorprendente, devi cercare, no, di potenziare le pubblicazioni, questo può avere una ripercussione in ambito di educazione verso i ragazzi, cioè vedere un genitore che è sempre sui social, che è sempre su TikTok, che utilizza, stra-utilizza anzi i social, ha una ripercussione? E se sì, le chiedo anche se è un tema che ha appunto affrontato nel libro, come lei prima anticipava, Prendetevi la Luna, libro di recente uscita.
Ma guardi, che abbia degli effetti mi pare evidente, qualsiasi cosa facciamo noi, i bambini ci guardano, gli adolescenti ci guardano, come è giusto che sia. Quindi è chiaro che mi dispiace per i genitori di oggi, ma è chiaro che noi siamo esempio, sia il buon esempio che il cattivo esempio. Non possiamo sottrarci da questo, non possiamo pensare che noi viviamo una vita altra. Cioè, cosa siamo? Alias, quando facciamo i social, i genitori reali, quando siamo genitori, e questo non funziona. Questa è una presa per i fondelli e quindi non è ascoltabile. Quindi uno prende la decisione, io non ce l'ho con nessuno, fate quello che volete, però dopo non venite a lamentarvi. Se poi è chiaro che se la mamma e papà fanno un uso assolutamente incredibile e non intelligente dei social, è chiaro che i figli faranno altrettanto. Cosa devono fare? Non so, si pretende anche un po' troppo da questi ragazzi, no? Se abbiamo deciso di vivere così, gli altri vivranno così. Poi ci sarà sempre l'eccezione di qualche ragazzo che ci manda tutto il paese, fa l'eretico e se ne va in Canada a iniziare una nuova vita. Che Dio lo benedica, che il cielo lo benedica. Ci insegna che ogni tanto c'è qualcuno di intelligente, perché sennò diventiamo tutti molto stupidi. Guardi che non c'è tutta questa intelligenza nella rete. Perché uno che fa un filmato dei propri compagni che menano un ragazzo in difficoltà non è una roba di grande intelligenza, di grande coraggio, di niente. Se meni un professore, anche lì non sei un eroe, sei un idiota, e sei un genitore contento. Poi, scusate, ma allora, se i ragazzi sono online, il problema del controllo genitoriale è facilissimo, giusto? Perché se uno è uno se sta sulla rete, non possiamo dire ma io non so cosa fa mio figlio, è perché se uno è sulla rete, papà, e il figlio è sulla rete, figlio, ognuno sa quello che fa, giusto?
Sì, assolutamente.
Non possiamo più usare la scusa di dire ma io non so chi frequenta, io non so se è andato al bar dello sport piuttosto che da un'altra parte. Non lo puoi dire perché sei lì, l'hai visto. Giusto? Se c'è uno che si butta in un fiume controcorrente online, il papà l'ha visto, speriamo che in quel caso lì non l'abbia visto perché ha visto il figlio morire.
No, certo, sono contenti di pubblici.
Però c'è questo, quindi questa scusa non c'è più. Siamo tutti dentro un grande fratello, quindi quella scusa lì non c'è più. E allora vuol dire che ci va bene quella vita lì. Non puoi fare quello che cade dal pero, dici c'è mia figlia che si spoglia, no? Perché fa parte di OnlyFans. Care mamme italiane, svegliatevi, non sapete che vostra figlia quindicenne partecipa ad una chat meravigliosa a pagamento che si chiama in quel modo lì? No? Iscriviti, così la vedi. Giusto?
No, certo,
perché
anche perché
siamo al colmo, siamo anche insomma a far finta di essere sani.
Certo, molti profili, soprattutto quelli degli youtuber, per essere tali sono pubblici, quindi è chiaro che ovviamente è facilmente, no, riscontrabile in rete se c'è un video che ritrae in questo caso il proprio figlio, certo. O meno. Senta, prima
Esempio, prego.
No, volevo tornare sul suo ultimo libro, Prendetevi la Luna, perché parla anche di ambizione e di speranze. La domanda che le volevo fare è: trova che i giovani d'oggi non abbiano più passione, più quella speranza, o la speranza e l'ambizione è rimasta nell'ultima generazione?
Guarda, io cerco di non fare un errore che ogni tanto inevitabilmente quasi faccio, come fanno tanti, di dire i giovani. Non dovremmo mai dirlo, perché i giovani non sono una categoria sindacale. I giovani sono tanti. Ho appena citato casi di una ragazza che ha milioni e milioni di followers, mi pare 23, 24, che ha salutato tutti e si è tolta. Questa mi sembra una ragazza interessante, ma non perché fa quella cosa lì, ma perché fa una cosa controcorrente. Perché fa una cosa che è diversa da quella che fanno tutti. La speranza, se vogliamo chiamarla così, è nella unicità, non nell'essere identici. Perché questo la natura non lo prevede, siamo tutti unici, ognuno è diverso e facciamo finta di essere tutti uguali. Ma perché dovremmo essere tutti uguali? Perché dovremmo comprare tutte le stesse scarpe, o leggere lo stesso libro, o vedere la stessa puntata di Netflix? Ma perché dovremmo? Capisco che il mercato ci chiede questo, ma possiamo anche ogni tanto non andare al mercato, oppure cercare un mercato alternativo. Questo è.
Assolutamente. Allora, noi siamo in attesa di leggere il suo ultimo lavoro, Prendetevi la Luna. Nel frattempo, grazie. Ringraziamo per essere stato ospite con noi.
Grazie a voi.
Lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista italiano Paolo Crepè. Grazie e al prossimo intervento.
Grazie, grazie, grazie. Into the city with our heads hanging down. Why it just feels so heavy, like it should be on the ground.
A caso per me, lei dice ma, dice ma, siamo uguali io e te, ma lei come lei come lui, parli di noi, ma non è me, quello che vuoi, lo sai che poi, io non dico come fai tu, io non nego come fai tu, cambio cose ma tu hai di più, quindi dimmi te, ma come mi fai? Quello che vuoi, perdona me, perdona voi.
Ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani dalla scena internazionale. Il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui verrà pubblicata anche l'ultima canzone dei Beatles. Avete capito bene, Paul McCartney lo ha annunciato settimana scorsa a BBC Radio 4 all'interno del programma Today, una vecchia demo di John Lennon, Now and Then, un pezzo scritto nel 1978 che è stato restaurato grazie a alcuni programmi di intelligenza artificiale che hanno permesso di estrarre e migliorare la qualità del pianoforte e della voce di John Lennon, al quale poi McCartney e immaginiamo anche Ringo Starr hanno aggiunto altri strumenti, un'operazione simile forse a quella che era avvenuta durante le registrazioni della Beatles Anthology con Free as a Bird nel 1994. L'idea di usare l'intelligenza artificiale per riarrangiare la vecchia demo è però venuta a Paul McCartney dopo aver ascoltato la qualità delle voci in Get Back, il documentario di Peter Jackson Jackson è stato in grado di tirar fuori la voce di John da un piccolo pezzo di nastro, spiegato alla radio McCartney. Hanno detto alla macchina: questa è la voce, questa è una chitarra, butta via la chitarra. Sono stati in grado di prendere la voce di John e ripulirla. Ora possiamo quindi mixare la canzone come si farebbe con una registrazione normale. Il brano, che i fan sospettano, ipotizzano sia Now and Then, fu scritto nel 78, era uno dei numerosi demo su cassetta a cui Lennon lavorò prima della sua morte e che erano stati raccolti con il nome For Paul in vista di un'ipotetica futura reunion dei Beatles. Fino ad oggi un ronzio elettrico rendeva difficile campionare quella versione e suonarci sopra. I Beatles tentarono di completare la canzone a metà degli anni 90, proprio all'interno delle sessioni di registrazioni per la Beatles Anthology, ma si arresero quando George Harrison la definì spazzatura. If we Now and Then, John Lennon, il brano che forse verrà rilavorato dai Beatles, il brano cui fa riferimento con molta probabilità Paul McCartney nell'intervista a BBC Radio 4 per la pubblicazione e il restauro della voce di John grazie all'intelligenza artificiale, pubblicazione che sarebbe in arrivo entro la fine dell'anno e che sarebbe quindi l'ultima canzone pubblicata dai Fab Four. Volgiamo ora invece lo sguardo al presente, perché domani l'altro, 22 giugno, comincerà un programma, un cartellone ricchissimo, quello del festival all'ippodromo degli High Days, l'ippodromo SNAI è quello di Milano, dal 22 giugno al 17 luglio. Sul palco della rassegna saliranno artisti come Travis Scott il 30 giugno per la prima volta dal vivo in Italia, gli Arctic Monkeys il 15 luglio, Liam Gallagher il 16 luglio e poi il concerto inaugurale sarà quello di Florence The Machine, di ritorno in Italia 4 anni dai concerti del 2019 a Torino, Bologna e Milano, che presenterà il suo nuovo disco Dance Fever. La data sicuramente più interessante per gli amanti della musica contemporanea e del pop spagnolo è quella di Rosalia, il 23 giugno andiamo ad ascoltarci quindi il suo ultimo singolo.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagines se dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, y a ti debajo mi ombligo, yeah. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Yo sé que te gusta. Me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Un trozo del cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya.
Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tus noches de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra bien, acierta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te doy suerte. Yo soy tuya.
Pubblicato l'8 giugno 2023 a ridosso del suo tour estivo e a conclusione della settimana di concerti del primavera che l'hanno vista impegnata prima a Barcellona, poi a Porto e infine a Madrid. Questa era Rosalia a conclusione della puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zai Time.
prima classe costa 1000.
Nell'Atlantico settentrionale, a circa 700 km dalla costa della provincia canadese, proseguono, come accennavamo già prima, le ricerche del Titan, il sommergibile con 5 persone a bordo, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di domenica 18 giugno. L'immersione era stata organizzata dalla società Ocean Gate per esplorare il relitto del Titanic, il famoso transatlantico affondato nell'aprile del 1912. Le attività di ricerca sono complicate dalle condizioni del mare e più in generale dalla difficoltà di ritrovare oggetti di dimensioni relativamente contenute, come nel caso del Titan, in acqua a profondità che potrebbero essere di svariate migliaia di metri. È un po' la tragedia che sta caratterizzando gli ultimi due giorni. Bisogna purtroppo aggiungere che le 5 persone a bordo di questo sommergibile hanno sempre meno tempo, avendo dell'ossigeno, ma per non più di 96 ore circa. Francesca, è una brutta notizia.
Sì, la maledizione del Titanic, Continua, come si suol dire. Infatti è una corsa contro il tempo, come hai ricordato, per tentare di localizzare questo piccolo sommergibile disperso da domenica. L'avventura, come hai ricordato, è stata gestita dalla società Ocean Gate Expedition, che aveva previsto 8 giorni di missione al costo, tutt'altro che abbordabile per i comuni mortali, di ben $250,000 a persona. Il prezzo di un'esperienza da vivere a contatto con l'oscurità delle fosse oceaniche, ma soprattutto con gli spettri passati della vicenda del transatlantico maledetto, rimasta legata alla memoria collettiva di intere generazioni grazie ai libri e canzoni, ma soprattutto al film di successo di cui stiamo sentendo in sottofondo una colonna sonora. Il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per la regia di James Cameron, vincitore nel 97, ricordiamolo, di ben 11 premi Oscar.
Sì, è molto difficile trovarlo, abbiamo detto, le attività di ricerca si stanno concentrando nell'area di mare in cui si trova il relitto del Titanic, a una profondità di 3.800 metri, è tantissimo, una zona molto ampia per trovare un sommergibile lungo poco meno di 7 metri con un diametro di 2 metri e mezzo. Di solito i veicoli sottomarini sono dotati di un dispositivo acustico che invia un segnale che si propaga nell'acqua e che può essere captato dalle squadre di soccorso nelle vicinanze. Non è al momento chiaro se il Titan sia dotato di uno strumento simile, se stia funzionando correttamente. Esistono proprio delle sonoboe che vengono inviate poi nell'acqua in modo tale da segnalare la propria presenza anche a dei ricercatori o sommozzatori, che però non possono arrivare a tutte queste migliaia di metri di profondità. Le ricerche potrebbero essere ancora più complicate anche dall'impossibilità di compiere ricognizioni in tempi rapidi a causa, per esempio, della pressione molto alta, perché a quelle profondità non si possono inviare squadre, per l'appunto, di sommozzatori. La marina militare statunitense ha a disposizione alcuni veicoli sottomarini guidati a distanza, sostanzialmente dei droni che possono raggiungere profondità incredibili, ma ci sono comunque tempi tecnici molto lunghi per trasportare veicoli di questo tipo nella zona. Quindi noi facciamo chiaramente un grande in bocca al lupo a queste persone, alle loro famiglie, sperando che nelle prossime ore si possa risolvere tutto per il meglio.
Assolutamente, ci uniamo all'in bocca al lupo. Ricordiamo, tantissimi sono gli appassionati, no, del film Titanic, e il profilo dei clienti di Ocean Gate è stato spiegato anche dal CEO della società, Russ, che si trova a bordo del sottomarino scomparso, che disse: abbiamo clienti che sono appassionati del Titanic, abbiamo avuto persone che hanno ipotecato la loro casa per venire a fare il viaggio e persone che non ci pensano due volte a un viaggio di questo costo. C'è stato pure un signore che aveva vinto alla lotteria. E ricordiamo anche che per salire a bordo del sommergibile occorre firmare ovviamente una liberatoria, come racconta anche il giornalista David Pogui, che si è immerso nell'estate scorsa per CBC News su invito della compagnia stessa. Avrei trascorso circa 12 ore sigillato all'interno, non mentirò, ero un po' nervoso, soprattutto a causa delle scartoffie da firmare che dicevano: questa nave sperimentale non è stata approvata o certificata da nessun organismo di regolamentazione e potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi e motivi o morte. Ecco, anch'io sono una grandissima fan di Titanic, mi affascina tantissimo, però onestamente non, a parte non avrei tutti questi soldi, ma non me la rischierei, ecco. Anche perché ricordiamo, no, la leggenda del Titanic, che ricordiamo appunto salpò nel 1911 dai cantieri di Belfast per conto della White Star Line al costo complessivo di 1,5 milioni di sterline all'epoca, che corrispondono circa 200 milioni di oggi. Registrato nel porto di Liverpool, il Titanic venne definita la nave inaffondata inevitabile, e sappiamo tutti come invece finì nella notte del 15 aprile del 1912.
Non mi è mai piaciuto molto.
Dov'è che vive esattamente, signor Dawson?
Beh, al momento il mio indirizzo è la terza classe del Titanic. Dopodiché sarò nelle mani di Dio.
E dove trova i mezzi per viaggiare?
Mi sposto di luogo in luogo lavorando. Prediligo le navi da carico, carrette simili. Ma il biglietto per il Titanic l'ho vinto con una mano fortunata a poker. Una mano molto fortunata.
La vita non è che una partita giocata con la dea Fortuna.
Un vero uomo la fortuna se la crea da solo. Giusto, Dawson?
E a lei piace questa esistenza priva di radici?
Beh, sì, signora, mi piace. Insomma, ho tutto quello che occorre proprio qui, con me. Ho aria nei polmoni e qualche foglio immacolato. Mi piace.
Salutiamo tutti i nostri amici su Twitch, oltre ad Anvedi Barusso 2022, anche Dantes 89 che ci saluta. C'è anche un bel rapporto con Anvedi Barusso, quindi si allarga la nostra community e ci segnala a volte anche dei problemi tecnici, e li ringraziamo con grande, grande e sentita stima, carissima Francesca. Questa era la notizia del Titanic, però insomma ci sono anche delle notizie per quanto riguarda gli hashtag e le tendenze del momento, quindi ce le andiamo a vedere e a sfogliare proprio tramite la homepage di Twitter.
Report Rai 3, perché nell'edizione di ieri sera di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, un'inchiesta eclatante sulle aziende in rosso del ministro del turismo Daniela Santanchè. In tante occasioni la Santanchè si è presentata come imprenditrice, su questo suo impegno ha acceso i riflettori Report, facendo emergere la disastrosa situazione in cui sono piombate le sue aziende: dipendenti licenziati ancora in attesa della liquidazione di fine rapporto e fornitori non pagati, facendo rilevare che contemporaneamente alle crisi aziendali l'attuale senatrice Canio Mazzaro, suo ex compagno, incassavano lauti compensi. Il focus dell'inchiesta si è spostato poi sui legami tra Open to Meraviglia, società alla quale sono stati assegnati appalti senza gara per il Ministero del Turismo, e Visibilia, azienda della Santanchè. Open to Meraviglia è stata gestita anche dal compagno attuale della Santanchè, Dimitri Kunz, il cui titolo nobiliare, tra l'altro, è stato pure messo in discussione perché dichiarato allo stato di nascita dal padre agricoltore nella Repubblica di San Marino, dove non era prevista alcuna documentazione probante.
Si parla anche del volto storico della TV italiana, Flavia Vento, la soubrette da settimane in onda ai social taggando Tom Cruise, da quando ha saputo che l'attore sarebbe passato per Roma per l'anteprima mondiale di Mission Impossible. Ieri Flavia è riuscita nel suo intento. Ricordiamo che solo lo scorso anno Flavia Vento è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune chat con una persona che si spacciava proprio per Tom Cruise. Come ha raccontato lei stessa, per mesi la showgirl ha creduto di messaggiare via Instagram e via WhatsApp con il celebre attore hollywoodiano, fino a quando il truffatore non le ha chiesto dei soldi per un incontro. Lì ha capito che era tutta una truffa.
Solo lì però l'ha
solo
capito.
Solo lì, perché insomma Flavia Vento piace scoprirle subito le cose, no? Capirle.
Si può nascondere il mare.
Veramente, la missione impossibile, credo in Italia, è quella di eliminare Flavia Vento da qualsiasi palinsesto, onestamente. Vediamo se riusciamo, no, si scherza, anzi le auguriamo onestamente una lunga carriera, fatta di contenuti come del resto finora. Ti piacciono i Mission Impossible?
Allora guarda, non sono una grandissima appassionata.
No.
Li ho visti, cioè sono quei film che vedi che...
Ci scrive Dantes, giustamente sì, perché Tom Cruise mo con tutto il bene va a parlare con Flavia Vento, effettivamente ha perfettamente ragione. Ai ai ai, mannaggia, come si fa Francesca? Però tu una chiacchierata con Tom Cruise l'hai fatta, vero?
No, Perché?
No?
Mi sfugge qualcosa Tom che
Cruise,
non ricordo.
Cioè, Darione è il tuo Tom Cruise.
È la mia Mission Impossible.
Beh no, la stai per realizzare effettivamente.
Esatto, molto possible.
Legarlo a te per la vita.
Esatto, Mission, quindi,
mission
super possible.
Complete.
Quasi.
Francescona Barbato.
Dica.
Un solo obiettivo per la vita. Legare a sé per sempre Darione. Manca sempre meno, mancano 9 giorni e finalmente Francesca potrà dirsi ufficialmente la moglie di Dario. Dario, hai una settimana per fuggire.
No!
Fallo e non pentirti,
no!
Non voltarti mai. Questa è la sinossi del prossimo Mission Impossible, Darione, proprio così si chiamerà. Da...
Riuscirà nell'impresa di sfuggire all'altare?
Chissà, vediamo, questa è la domanda, la domanda finale, si gioca, Dario, un abbraccio incredibile. Si parla anche di Ilary Blasi.
Beh, abbiamo parlato di Tagliavento, no?
Beh, c'è una differenza, diciamo, dai.
Una
intanto
cosa in comune.
Una, si è innamorata, ha fatto innamorare Capitano. Ci siamo capiti. Ilary Blasi per aver condotto la finale del reality preferito di Francesca.
No!
Pensate, l'Isola dei Famosi. Il vincitore è stato Marco Mazzoli, speaker di Zoo 105, che nel discorso finale ha dedicato un pensiero anche a Darione in
no!
carcere negli Stati Uniti, ingiustamente da 24 ore.
A Chico Foti.
Chico Foti, Chico Foti,
Tendenza a proposito di televisione e palinsesto anche la Gialappa Show, perché ieri è andata in onda l'altra puntata, la quinta, che ha visto come conduttrice l'ex velina Federica Nargi. Fra gli ospiti invece c'è stato in studio il cantante Raff, che ovviamente è stato, come diciamo a Roma, messo in mezzo dalla Gialappa. Poi, come sempre, altro hashtag in tendenza, l'ultimo della giornata, parliamo anche un po' di calcio, di sport.
Oh, dai, sì.
Ecco.
Quindi...
Bellanova.
Bellanova. Chi è?
Calciatore. Che sta di- Raul Bellanova sta diventando in queste ore un argomento tra i più trattati di inizio mercato. Ora ci aspettano questi 2 mesi di passione in cui il calciomercato
sì, sarà predominante, diciamo.
Esatto, e come riportato da tuttomercatoweb.com, l'accordo tra Torino e Cagliari è molto vicino, ma il giocatore è impegnato in Romania, ricordiamolo, nell'Europeo Under 21 e vuole prendersi tutto il tempo necessario per pensare alla sua futura destinazione e decidere soltanto dopo questa competizione. Rimane dunque tutto aperto, perché l'ultima parola, come spesso accade, sarà del calciatore.
Ultimo break musicale per noi, carissima Francesca. Andiamo ad ascoltarci un brano incredibile. Pensa, il brano primo in classifica il giorno in cui sono nato io, il 28 luglio del 1992. Parliamo di A Rhythm is a Dancer degli Snap, eh? Che ne sai te? C'avevi un anno,
cioè,
io neanche quello, pensavo. si allarga la grande famiglia di Zaytime, che poi in parte è anche sinonimo di famiglia Barbato, ma questo è un tema nostro che terremo tra di noi. Devo ringraziare in special modo Dantes, il quale si è introdotto a gamba tesa nel nostro spazio, dandoci anche dei sefarditi. Noi lo abbracciamo.
Sefardito?
Sì, questo l'ho detto Darione in realtà, sempre sul pezzo.
Che vuol dire sefarditi?
Ma ragazzi, stiamo scherzando.
Sono pure una giornalista.
No, guarda, non è tanto da giornalista, dovresti saperlo, ma da romanista.
Da romanista.
Che tu sei, purtroppo, tu sei proprio boomer. Questo devo dirlo a Darione. Dario, fai qualcosa. Cioè, la roba dei sefarditi è un anno che gira, no?
Aspetta.
Sui vari gruppi di meme.
Ma Sorbacken?
Ma che Sorbacken?
No,
dai, vabbè, lasciamo stare, dai. Non facciamo di questa straordinaria emittente un'altra emittente romanista. Questi sono linguaggi interni alla capitale, noi siamo nazionali, quindi lasciamo stare. Andiamo a parlarne fuori onda, chiaramente. Sì, è boomerissima, conferma Darione. Che disastro, veramente, che disastro.
Pietà.
Però ha fatto un grande addio al nubilato,
sì.
Che poi è celibato, non mi ricordo
no,
mai.
No, nubilato, detto nubilato, bene, nubilato. Giusto.
Ma lui l'ha fatto l'addio al
celibato? Sì, lui il 2 giugno.
Ah, quindi già dato, insomma.
Abbiamo già dato, sì.
Ho saputo cose aberranti del suo addio al celibato, veramente.
Non trasmettiamo
qualcosa di
messaggio
gravissimo da parte di Darione, però è giusto così, perché in questa festa si può fare quello che si vuole.
Insomma, fino
tra
a una
cui
certa.
Tradire
ma
in
no!
più occasioni la no. propria futura moglie.
Assolutamente no.
Perché tanto voglio dire, no? È buono tutto. Grazie Francesca Barbato, grazie a Flo in cabina di regia. Immagino, Francesca.
Non ti ringrazio, dico ciao Riccardo Cotumaccio.
No,
ecco.
Che vergogna, abbiamo distrutto una trasmissione bellissima. Ce ne andiamo in break con gli snap. Mi raccomando, Zaytime ogni giorno da lunedì al venerdì 15-16 questa settimana. A Francesca gli toccherò sempre io in solitaria. Dai, che dobbiamo fare? Dai, ci avviciniamo lentamente verso un grande, grande matrimonio. Ciao.
Ciao.